professor Cipriani.
Grazie.
Laureato in lettere all'Università di Roma, alla Sapienza. Devo dire l'anno o no?
No.
Con una tesi sulla sociologia religiosa in Italia. Dal 1997 al 2015 è ordinario di sociologia generale a Roma 3, dove dal 2001 al 2012 ha diretto il Dipartimento di Scienze dell'Educazione. Dal 2004 al 2007 è stato presidente dell'Associazione Italiana di Sociologia. E qui Sebastiano mi ha scritto che lei è autore di oltre 90 volumi, quindi non so se non mi metto a leggere l'elenco, e 1200 pubblicazioni con traduzioni in inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese. Va bene, allora abbiamo capito il, diciamo, lo spessore. Tra inerranza e interpretazione, il contributo della sociologia. Prego professore, e grazie.
Grazie. L'anno era il 68.
Sì, io ce l'avevo scritto, ma
no. E poi vorrei dire che durante il giubileo degli ammalati e dei disabili vi è stata in piazza San Pietro una drammatizzazione di alcuni passi biblici da parte di persone con handicap, e questo tipo di proposta, devo dire, ha colpito molto i presenti, e c'è anche su YouTube un video che ripropone alcune di queste immagini. Io sono molto contento di essere qui dopo 50 anni, perché in fondo non c'è stata comunicazione tra chi si interessa di Bibbia e chi si interessa di sociologia. E in Italia io non riesco nemmeno a contare sulle dita di una mano i soggetti che si interessano di questo tipo di tematica. Quindi sono grazie ad Annalisa, ad Antonio, a Don Sebastiano, perché hanno creato finalmente questa occasione, e speriamo che non resti unica, perché poi sarebbe un delitto quasi alla pari di quello che mise all'indice la parola di Dio, con tutte le conseguenze che ieri sono state largamente dimostrate. Ed è chiaro che se metti all'indice la parola di Dio e la gran massa non riesce a leggere quello che dovrebbe essere tremendamente importante per la loro vita, nemmeno le scienze applicate a questo particolare oggetto si sviluppano. E allora non è un caso che la sociologia biblica, già con questo aggettivo, ha inizio negli Stati Uniti d'America ai principi del Novecento. Perché? Ma perché lì c'è tutta la gran massa delle denominazioni protestanti che naturalmente danno enorme importanza al testo sacro, e c'è anche una sociologia di primo ordine, perché questa scienza nasce nel 1826, quindi tra 3 anni celebriamo il centenario, secondo naturalmente. Però è in Francia che appunto nasce con Auguste Comte, ma gli sviluppi sono altrove, soprattutto, e naturalmente in primo luogo negli Stati Uniti. Allora il connubio, grande diffusione del protestantesimo, grande diffusione della sociologia. Pensate, noi in Italia contiamo 1500 sociologi più o meno inquadrati nelle università o in altre strutture, ma negli Stati Uniti, quando io vado a un congresso, ci sono 20.000 persone. Quindi capite anche i temi di confronto, i temi di paragone. Io non ho potuto portare tutto con me, ma avevo un faldone alto così, sia di citazioni, sia di testi che già dagli inizi del Novecento parlano di sociologia e Bibbia. E devo anche dire, per vostra e mia fortuna, molti di questi sono scaricabili. Quindi se voi avete una qualche curiosità su un qualche passo biblico, fate una certa ricerca, poi vi dirò anche come, e riuscite a trovare le indicazioni che vi servono. Quindi, come dire, grandi dimostranze per quell'errore della messa all'indice, ma anche grande soddisfazione per un incontro come quello che si sta svolgendo qui. E volutamente ho desiderato essere presente sin dal primo momento e non perdere nessuna delle relazioni e devo dire anche degli interventi da parte vostra, perché io ho imparato tantissimo, nonostante il fatto che io, specialmente nei primi 10, 15, 20 anni di vita, stavo in chiesa mattina, sera e forse anche alla notte. Eppure tutta una serie di contenuti che sono emersi qui o che sono emersi in altri momenti mai mi sono stati proposti. Ma sapete che io ho scoperto il Cantico dei Cantici dopo che mi sono sposato? Perché nessuno me l'aveva mai proposto come ipotesi di lettura. Ed eri in un contesto di gente anche sapiente, brava, preparata. E questo, come dire, chiama in causa certe responsabilità di ordine primario. Oltre 6 miliardi di copie della Bibbia sono stampate nel mondo. Figuriamoci quanti problemi sorgerebbero se andassimo ad affrontare le questioni linguistiche, perché le lingue in cui è tradotta la Bibbia, stando ad una statistica che ho verificato l'altro ieri, è di 704 lingue. Quindi immaginate che mare magno delle problematiche sorgerebbero. Io ho detto a Don Sebastiano, io vengo ad Assisi con un intento preciso. Voglio sperare che almeno uno o una dei partecipanti si voglia interessare a questo rapporto importantissimo fra Bibbia e sociologia. Perché certamente vi sono tutte le metodiche che qui sono state illustrate, ma guardate che anche la sociologia può essere di grande aiuto. Tenendo conto anche del fatto che la sociologia, specialmente sul piano informatico, in particolare sull'analisi testuale, ha avuto negli ultimi anni degli sviluppi enormi, nemmeno immaginabili. Per cui voi un testo lo potete sminuzzare, riorganizzare, scomporre, ricomporre in migliaia di modi, dico migliaia, e non è una enfatizzazione. Ma veniamo al tema. Inerranza e comprensione ermeneutica. Questa inerranza come assenza di errore, come immunità da errore, come impossibilità di errore, come infallibilità, naturalmente ognuna di queste espressioni ha una sua valenza, portano ad una questione che naturalmente non è compito della sociologia affrontare. È veramente ispirazione divina? Ecco, questo la sociologia non se lo pone, perché rientra in un ambito, diciamo, problematico che è diverso da quello specifico di una scienza e di una scienza sociale per di più. Certo, possiamo distinguere tra la inerranza di fatto e l'inerranza di diritto. Da una parte escludo l'errore, dall'altra parte nego la possibilità di errore. Abbiamo anche, come dire, citazioni importanti, per esempio quella di Gioberti che dice: il Dio concedette alla società spirituale da lui stabilita il privilegio dell'inerranza nelle dottrine religiose. E Papini, di rimando, tutto l'edificio della Chiesa riposa sulla rivelazione, cioè sull'inerranza delle sacre scritture. E infine Mamiani che parla dello spirito inerrante di Dio. Questo diciamo come posizione, come postulazione di un qualcosa che è da considerarsi dato per scontato. Però se affrontiamo la questione dal punto di vista sociologico, io devo dire che la cosa più importante è invece la presenza dell'errore, perché la presenza dell'errore è un indizio per farti capire qualcosa, o qualcosa che non va, qualcosa che, come dire, diventa un problema. E naturalmente anche qui sorge la possibilità di divaricazioni tra quello che è considerato ortodosso e quello che è considerato eterodosso, ma poi chi stabilisce l'ortodossia e l'eterodossia? Alla sociologia può interessare investigare le ragioni dell'ortodossia come dell'eterodossia e soprattutto atteggiamenti e comportamenti che dall'una e dall'altra parte si possono manifestare. Però proprio nell'ambito di quella che è la scienza, ma la scienza tout court in senso lato, quindi sia le hard sciences come le soft sciences, come potrebbero essere quelle nostre più o meno, no? C'è il criterio della rivedibilità, che è fondamentale. Una scienza non rivedibile non è una scienza. Una certa interpretazione che si ritiene data per sempre, evidentemente dobbiamo dare, diciamo, come ipotesi di partenza, non è da considerare scientifica a tutti gli effetti, perché la scientificità è anche un fatto graduale, progressivo, legato al contesto, legato al momento. Certi strumenti che noi abbiamo oggi non avevamo 10 anni fa, oppure certi documenti di cui non disponevamo 10 anni fa oggi sono persino accessibili via internet, senza nemmeno spostarsi in Egitto o in Israele. E poi, questo un po', diciamo, in termini più densi sul piano teorico, c'è tutta la questione del fallibilismo, su cui, come sapete, molto si è discettato, in modo particolare a partire dalle posizioni di Popper, il quale ha rovesciato tutta una serie di orientamenti e poi, lo vedremo tra poco, ha avanzato delle soluzioni che non vanno a negare la possibilità di fare scienza, ma anzi cercano delle corroborazioni più solide in modo tale che il dato scientifico accertato sia davvero affidabile. La Bibbia aveva ragione, ricordiamo questo testo che ha avuto una enorme diffusione negli anni 50, pubblicato nel 55 in lingua originale, subito dopo, appena un anno, anche in Italia nel 56. E quasi a far da eco a questa "la Bibbia aveva ragione", il nostro Sebastiano si domanda: quando la Bibbia sbaglia? Il famoso "fermati o sole", ed è il suo testo del 2015, ma anche in precedenza aveva avanzato qualche suggerimento per quanto riguarda il rapporto tra sociologia e Bibbia, quando nel 2007, pubblicando presso la San Paolo, si chiedeva: saremo anche noi come tutti i popoli? Ecco, e naturalmente non ultimo questo libro sull'humus della parola, Bibbia e sociologia in dialogo. Ma io ricordo, me lo mandò a suo tempo, un suo saggio di tipo sociopolitico, quindi sociologia politica, sulla nascita della monarchia in Primo Samuele e poi il ritorno dell'esilio in Esdra. Ecco, Barlumi, ma non per la qualità, Barlumi nel panorama italiano, nell'orizzonte italiano, dove io non so citare un collega incardinato in un'università statale che si sia interessato di questo. E dirò di più, che proprio, diciamo, in queste ore ho scoperto che c'è, è viva una donna, si chiama, eccola qua, Deborah Tonelli, che lavora presso la Fondazione Bruno Kessler a Trento e che ha studiato soprattutto il tema della violenza nella Bibbia. E nella sua lettura è particolarmente centrale il ruolo delle donne. Quindi, come dire, una suggestione che rivolgo immediatamente a chi appunto ha particolare attenzione a questo tipo di sviluppo. Io però vorrei entrare nel merito e dare degli esempi. Ripeto, avrei mostrato un malloppo alto così, ma ho preso un po' fior da fiore. Pensate, già agli inizi del Novecento, primi anni, c'è una rivista di studi biblici che in tre pagine molto dense di un editoriale invita i suoi lettori ad interessarsi di sociologia, e lo fa non genericamente, indicando dei testi, e sono almeno due su tre dei testi citati dei classici della sociologia, quindi, come dire, una indicazione molto oculata. Io però vorrei un attimo ritornare al discorso che è nel titolo, cioè il discorso dell'inerranza, con particolare riferimento però a quella che era la osservazione particolarmente critica da parte di Popper, che devo dire pone anche in questione, se ci facciamo caso, a quanto abbiamo anche cercato di discutere in queste giornate. Popper parla della impossibilità logica di derivare asserzioni universali, quindi leggi scientifiche, quindi, diciamo anche in termini più brevi, interpretazioni di un dato di fatto, di un testo, da asserzioni singolari descriventi osservazioni empiriche. Questo metterebbe in crisi tutta la sociologia, come a dire, se non fai ricerca sul campo è chiaro che non puoi costruire teorie, però, dice Popper, non puoi costruire teorie a partire dai dati. È una provocazione. È una provocazione che va capita sino in fondo, perché in realtà l'intento di Popper è di sollecitare lo studioso, lo scienziato, sociale o fisico o biologico, che sia, a porre attenzione alle sue procedure di analisi. Insomma, dice Popper, in fondo non ci possiamo accontentare del semplice processo induttivo. Partiamo dal dato, arriviamo alla teoria. E quindi in questo modo ovviamente va a sottolineare la priorità delle assunzioni teoriche rispetto ai dati osservativi, che invece mantengono una funzione, che è quella di controllare le teorie, cioè mettere alla prova le teorie. Ma sempre restando nell'ambito popperiano, viene negata la possibilità di ottenere una conoscenza certa non potendosi escludere l'errore. Ecco, forse anche questo è un difetto abbastanza diffuso, cioè il fatto di ritenere, dopo una certa dinamica analitica e interpretativa, di aver raggiunto un punto rispetto al quale non si possa più tornare indietro. No, devi dare per scontato che quello che hai fatto sia sbagliato, possa essere sbagliato. Non a caso c'è quel criterio di cui parlavo all'inizio, che è appunto la rivedibilità. Ancora, sempre per restare nell'ambito di Popper, e questa volta cito un carissimo amico molto attento alle nostre problematiche, Dario Antiseri, che è uno dei popperiani di ferro ancora rimasti in Italia, il quale però già offre una sorta di trampolino di lancio rispetto all'altro tema oggetto del mio titolo, cioè l'ermeneutica. E infatti Antiseri cita Gadamer, il quale afferma che ogni interpretazione corretta deve difendersi dalla arbitrarietà e dalle limitazioni che derivano da inconsapevoli abitudini mentali. Ne abbiamo parlato continuamente, i pregiudizi, i contesti, la propria formazione, la socializzazione ricevuta, eccetera, guardando alle cose stesse. Attenzione qui, perché le parole sono molto precise. Queste cose stesse, per i filologi, possiamo dire anche per i biblisti, sono testi forniti di senso che a loro volta parlano di cose. Quindi capite tutto il travaglio anche di questo percorso, no? Il nostro rapporto con ciò che leggiamo, che però rinvia delle cose. Che cosa è stato in quel momento? Cosa sono queste cose? E che cosa erano in quel contesto? Il sottomettersi in tal modo al suo oggetto non è una decisione che l'interprete prenda una volta per tutte, ma il compito primo, permanente e ultimo, come a dire, noi a questo dobbiamo porre la massima attenzione. Perché la procedura metodologica per trial and error è pertanto la stessa procedura metodologica che si attua nel procedimento ermeneutico. E il lavoro tipicamente ermeneutico è quello del traduttore, ma io aggiungo anche del commentatore, dell'esegeta, di chiunque in fondo si avvicini al testo biblico. I punti di contatto con l'ermeneutica sono straordinari. Io voglio citare qui un esempio tra tutti, Paul Ricoeur. Ricoeur è stato, come dire, un intellettuale di particolare rilevanza sia nel contesto statunitense come nel contesto francofono, ma anche europeo, grazie proprio a questa sua precedente esperienza di ermeneutica applicata ai testi biblici. E direi che tutto sommato in questo senso noi troviamo una forte convergenza con quella che è la stessa proposta gadameriana di una dinamica conoscitiva che però si scontra con il fatto, ecco, non dimentichiamolo, che il testo rispetto a noi che lo interpretiamo è comunque un'alterità. E quindi qui andiamo a recuperare tutto quel rapporto fra ego e alter di cui parla tantissimo Ricoeur. Io come un altro, il sé come un altro, io che mi immedesimo nell'altro, e quindi io che entro nel soggetto o nell'oggetto che sto studiando, se no non lo posso capire. È la Einführung, e non la simpatia, non il Sion Pasco, ma è l'Ein Pasco, il soffro dentro, è l'atto coniugale, tale l'intimità del rapporto da avere con l'oggetto di studio. Non vi sembri un'esagerazione, questa è la via, nel senso che questo tipo di sensibilità, questo tipo di attenzione permette di essere all'unisono anche con il proprio oggetto di studio, che può essere per voi biblisti un testo, per noi sociologi una persona, o comunque la società nel suo insieme. E adesso fermiamoci un attimo, ma molto rapidamente perché mi interessano altri passaggi, sul discorso dell'ermeneutica. Quindi abbiamo avuto diversi esempi. In campo sociologico vi sono stati dei tentativi di vario tipo, anche sull'analisi conversazionale, sulle storie di vita, sulle biografie, sulle narrazioni, sui racconti brevi. E però c'è anche una modalità che devo dire non è da proporre, perché comporta molto tempo, dispendio di energie e anche, come dire, necessiterebbe finanziamenti astronomici. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di una particolare ermeneutica sperimentata da Ulrich Oevermann, la cosiddetta ermeneutica oggettiva, che ha una serie di passaggi piuttosto complessi. Ve la riassumo in breve e capite subito di che si tratta. Prendiamo un testo, breve o lungo che sia. Attorno a questo testo lavoriamo in un gruppo, non necessariamente elevato in termini di numeri, di persone. 6, 7, 8, 9, 10 persone. E ci lavoriamo, magari più giorni alla settimana, poniamo per un intero anno. Qual è la clausola, diciamo, procedurale? È che non si va avanti alla parola successiva, al periodo successivo, se prima tutti non si è d'accordo sul tipo di interpretazione da dare al passaggio precedente, al lemma precedente. Ovviamente è inimmaginabile suggerire questo tipo di procedura, immaginate se applicata a tutta la Bibbia, non basterebbero millenni, però può essere, riducendo anche la tempistica, una forma di sperimentazione e anche di attività formativa, cioè vedere come effettivamente, a partire anche da una sola parola o persino da una sola preposizione, peri, nascono tutta una serie di percorsi che non sappiamo in che misura possono funzionare. Purtroppo questa ermeneutica oggettiva di Oevermann, poi soprattutto dopo la morte di Oevermann, non ha avuto grandi sviluppi. Se però vi interessa, c'è un saggio in italiano della mia collega di Milano, Carmen Leccardi, pubblicato in un libro di Ricolfi sulla ricerca qualitativa. Il titolo del saggio è L'ermeneutica oggettiva come metodologia per l'interpretazione di protocolli interattivi. Naturalmente i testi biblici sono pieni di dialoghi e quindi questo tipo di discorso può essere facilmente applicato. E in fondo l'idea portante, la struttura portante di questa proposta di Oevermann è l'interpretazione fatta insieme, il lavorare insieme attorno al testo. Nell'abstract che vi è stato distribuito, io insisto soprattutto su questa forte presenza della sociologia americana, statunitense, nello specifico, per quanto riguarda lo studio della Bibbia. E io già anni fa segnalavo a Don Sebastiano uno studioso che si chiama Anthony Blasi, il quale ha scritto tantissimo e io ho anche potuto scaricare vari suoi saggi. Ecco, giusto per darvene un'idea, Figlio dell'uomo. Ecco, lui dal punto di vista sociologico dice no, è sbagliato, non si capisce, non dà l'idea. Dunque, avendo una notevole conoscenza dei testi biblici e alle sue spalle un bagaglio sociologico di primo ordine. Lo abbiamo avuto anche 2 settimane fa qui a Roma per il forum internazionale sulle religioni, sul cristianesimo, è intervenuto. Qui dice: la traduzione migliore è figlio umano, cioè l'aggettivo umano ti dà più l'idea di quello che il testo vuol dire. Questo come esempio, diciamo, di un apporto che può venire certamente all'atere, perché non è strettamente un biblista, però devo dire che ha pubblicato tantissimo per quanto riguarda la sociologia biblica. E sempre lui, questo interessa molto a Don Antonio, si sofferma sulla possibilità di un'analisi approfondita che per esempio riguarda la lettera ai Galati in collegamento con la lettera ai Corinzi, soprattutto per quanto concerne i conflitti nella cristianità primitiva. Altro che le recriminazioni contro Papa Francesco, ce n'erano, del resto lo stesso Paolo più volte indica, persino facendo dei nomi in merito a certe situazioni. Vado rapidamente avanti e vi do un altro esempio. Uno studioso che io anni fa ebbi a citare nel mio manuale sociologia delle religioni, non molto conosciuto negli Stati Uniti, strano che io, che non sono statunitense, debba suggerire ai colleghi di quel paese quali sono gli autori più importanti. Uno mi rispose: sì, ma quando lui è morto c'era poca gente al funerale, capito? Come a dire, si misura l'importanza di una persona in base al numero di persone che vanno al funerale. Se dovessimo misurare Mozart in questi termini, non andremmo più da nessuna parte. Bene, Guy Swanson, Swanson, SW Hanson, è morto nel 95, faceva parte di una società che noi non abbiamo in Italia, nemmeno in Europa, quella che noi chiamiamo la tripla SR, Society for the Scientific Study of Religion, la quale ha questa particolarità. A livello mondiale, almeno a mia conoscenza, è l'unica organizzazione che mette insieme gli studiosi del fatto religioso, quale che sia la loro competenza: teologi, pastoralisti, psicologi, storici, sociologi, psicologi sociali. Ecco, Swanson ha operato particolarmente all'interno di questa associazione. Fra l'altro Anthony Blasi, che vi citavo prima, ne è stato anche presidente. Ecco, Swanson ha scritto un paio di testi importanti per il rapporto tra Bibbia e sociologia, in particolare uno del 66, The Birth of Gods, la nascita degli dei, in cui assimila strutture e credenze, cioè lui dice che in base a determinate credenze vi sono determinate strutture politiche, per cui se le credenze sono gerarchizzate, anche le strutture politiche sono gerarchizzate. Anche un altro contributo ha offerto Swanson per quanto riguarda il regime democratico. Questa è una cosa che interessa senz'altro a Don Sebastiano. E veniamo ad un altro esempio che io non conoscevo, ma che ho scoperto proprio preparando questo incontro. L'autore è Richard Fenn, che ha pubblicato presso la Oxford University Press, io stesso ho contribuito ad un suo volume collettaneo. E beh, lui nel 92 ha pubblicato un saggio dal titolo The Death of Herod, an Essay in the Sociology of Religion, la morte di Erode. Insomma, per farla breve, lui riprende quello che dice Flavio Giuseppe, riprende quello che si trova nei testi biblici e fa un esame di tutto quello che è successo con Erode, la moglie di Erode, i tre figli, due mandati a morte, due processati davanti ad Augusto, però che dei primi è permesso ad Augusto per poterli ammazzare, il terzo addirittura fatto ammazzare 5 giorni prima che lui morisse, e poi il tentativo di ammazzare tutti i maggiorenti facendoli radunare lì dove lui stava chiudendo il suo ciclo di vita. Ma poi, per fortuna, chi avrebbe dovuto seguire l'ordine pensò bene di non procedere. Ecco, perché esamina tutto quello che è avvenuto in questo periodo finale dell'esistenza di Erode? Per vedere come funziona il trapasso di potere, come funziona il passaggio anche di elementi culturali valoriali. E allora, adesso non entro nel merito, ma insomma questo è uno dei tanti esempi che ci vengono dati, e ho trovato che anche uno studioso polacco, Kimberly Tchaikovsky, ovviamente scritto con CZ, quindi non alla russa, che parla della giustizia nell'ambito di uno Stato servile, perché naturalmente all'epoca la Palestina era succedanea rispetto a Roma, e quindi appunto chiede il permesso per, non posso fare se non, persino la costruzione dell'Erodion è qualcosa che, come dire, deve ottenere il beneplacito. Rapidissimamente, naturalmente se guardiamo in modo particolare all'America, e quando dico America dico sia nord che sud e anche centro, beh, noi sappiamo che c'è stata una notevole enfasi luterana sulla idea di sola scrittura. Poi, in particolare con l'illuminismo, con il pietismo, vi è stata anche una svolta in termini divergenti rispetto a questo, ma intanto un fenomeno che sociologicamente è particolarmente interessante, c'è la diffusione del carismatismo sia tra i cattolici che tra i protestanti, al nord, al centro come al Sud America, ci fa capire che questo tipo di fenomenologia è essenzialmente basata sulla Bibbia. Cioè, la Bibbia è importante, e come dicono alcuni autori, qui notiamo un primato dell'esperienza che rende la fonte scritturistica aperta a diverse interpretazioni, quindi diverse letture. Per cui i carismatici, quindi il carismatismo come fenomeno di larga diffusione, si oppone a quello che è il fondamento biblico del protestantesimo tradizionale. Però è anche importante, osserva qualche studioso, distinguere tra impegno cognitivo ed emotivo. Sull'emotivo pensate alla funzione della musica, alla partecipazione corale, a tutte le manifestazioni che comportano un uso accentuato della gestualità del corpo. Però appunto qualcuno dice questa distinzione è troppo rigida, nel senso che anche la Bibbia può essere assunta a legittimazione di certe modalità. E qui c'è anche un riferimento ancora una volta di interesse paolino, per esempio nella lettera ai Filippesi 3:21, Cristo cambierà il nostro corpo per renderlo simile al suo glorioso corpo. Beh, i carismatici immagino che dunque la Bibbia abbia un potere trasformativo. Coleman, un gesuita che insegna a Berkeley, dice che la Bibbia e l'esperienza concreta, il vissuto quotidiano, non sono in contrasto, ma mutualmente costitutive, e quindi questo giustifica anche quello che diceva poco fa. E come dice Noll, l'esperienzialismo biblico culturalmente adattativo fa sì che la Bibbia sia un modello autoritativo che dà forma alla vita cristiana e fa rinascere l'individuo, la famosa modalità del born again, quelli che rinascono. Allora, salto tutta una serie di passaggi, vi dico solo alcune cose, diciamo, a titolo di conclusione. Ecco, qualche numero. Per esempio, tra il 1901 e il 1949 io ho trovato almeno 19 contributi importanti che trattano, soprattutto negli Stati Uniti, il rapporto tra sociologia e Bibbia, anzi in termini correnti biblical sociology. E ancora tra 54 e 99 ben 63 contributi, e una intensificazione di queste pubblicazioni si riscontra soprattutto in questo nuovo millennio. Pensate che nel giro di 22 anni io ho calcolato almeno 45 pubblicazioni. Se andiamo con questo ritmo aumenteranno senz'altro, non esclusi due congressi internazionali e un documento, ma non è quello della CEI ovviamente. Lasciatemi dire però, proprio in termini di rapida rassegna, io ho preparato anche gli esempi ma non li faccio, vi cito solo, giusto per darvi l'idea, quelle che sono le tante possibilità che la sociologia permette anche per lo studio della Bibbia: analisi del contenuto come inchiesta, analisi della dinamica discorsiva, analisi delle corrispondenze lessicali, procedura VOSPEC, cioè vocabulaire specifique, cioè vocabolario specifico utilizzato da chi parla, dai locutori presenti nella Bibbia, compreso chi illustra, compreso, come dire, l'autore stesso del testo. La cluster analysis, che raggruppa i comportamenti e gli atteggiamenti omogenei. Il sistema portable pour l'analyse des données textuelles, che è un'invenzione francese straordinaria, che lavora soprattutto sulle concordanze, le corrispondenze multiple. Un altro strumento che si chiama T-Lab. Ancora, vado rapidamente. DISCAN, Discourse Analysis, è uno strumento che vede da dove inizia il discorso, coglie il termine da parte con cui si è il discorso e individua anche i mediatori, i relay, i passaggi, per cui una parola, la stessa parola, in uno stesso testo può svolgere ciascuna delle tre funzioni, persino contemporaneamente nello stesso periodo, per esempio. Ancora, l'analisi quantitativa del contenuto, l'analisi delle co-occorrenze, la social network test analysis, la vicinanza dei termini, che significa anche eventualmente vicinanza delle persone che interloquiscono. Qui però mi soffermo un attimo. Quella che è la più grande novità in campo sociologico dal 1967 a questa parte si chiama Grounded Theory, che è teoria radicata sui dati, cioè esattamente il contrario di quello che diceva Popper. Ma attenzione, qual è il vantaggio della Grounded Theory? Che voi non avete niente in mente prima di cominciare a lavorare, anzi consigliano addirittura di essere a digiuno di letture che riguardino lo stesso argomento, in modo da non essere condizionati. Ma questa procedura della Grounded Theory, che fu diffusa nel 67 in Italia 40 anni dopo, sono riuscito a far pubblicare la traduzione, è qualcosa di particolarmente nuovo, di particolarmente interessante. Sono procedure complicate, ma adesso ci sono anche gli strumenti informatici che ci aiutano. E ultimo ma non ultimo, una collaborazione sperimentata dal 17 fino praticamente a ieri con l'Istituto di Linguistica Computazionale di Pisa. Per favore, non dimenticate questo aspetto. C'è un software che si chiama T2K, Test to Knowledge. Capite? Come dire, di vostro precipuo interesse, che fa delle elaborazioni che nemmeno vi sognate, nel senso che loro hanno trovato delle soluzioni per cui tutta una serie di classificazioni vengono fatte in automatico. Non perdete tempo, riuscite a gestire, perché non potete andare avanti con i colori, con i ritagli, cioè opera tutto in maniera automatica. Naturalmente il materiale va predisposto. C'era persino, purtroppo è fallito, ho cercato il collegamento per darvi l'esempio, dunque il sistema Juno, YEWNO, non lo so dire perché purtroppo non esistono più, perché erano troppo profit oriented, volevano un sacco di soldi e allora, come dire, alla fine la cosa non è andata avanti. Però qual era il loro tipo di discorso? Che immagazzinavano centinaia, milioni di volumi e poi avevano un potente motore di ricerca fondato sull'intelligenza artificiale, per cui ti ricostruivano attraverso mappe concettuali le teorie, le ideologie, gli andamenti che erano dietro i testi che tu volevi venissero esaminati. Su un altro piano, e veramente chiudo, potete, perché è lo strumento di partenza, la bibliografia, utilizzare un software che è stato messo a punto dalla Università di Karlsruhe in Germania. Karlsruhe Textual Catalog. Ricordatevi Karlsruhe, metteteci il catalogo e lo troverete subito. Non abbiamo tempo, ma io avrei messo qui subito il nome di Pitta e voi avreste visto che ci sono cose che manco lui sa, che sono pubblicate su di lui. Ho fatto questa esperienza. Sappiate che è lo strumento che i migliori bibliotecari d'Italia utilizzano quando non sanno l'anno, l'autore, il titolo esatto, il luogo di edizione, il contenuto, l'indice. Karlsruhe Textual Catalog. Detto questo, come a dire, ne avete da fare.
Certo, grazie per essere.